Ok. Parleremo oggi del perdono che trasforma le vite. Hai mai conosciuto questo perdono? Il perdono che trasforma le vite, e lo faremo guardando un testo del Vangelo. E il quadro che vedremo sembra essere dipinto da Dio per farci ammirare meglio il carattere meraviglioso di Gesù. Sembra proprio che Dio lo abbia disegnato proprio per mostrarci chi è Gesù, il suo carattere, che è meraviglioso. Qualche tempo fa mi trovavo con la mia famiglia a teatro, a vedere uno spettacolo per ragazzi. Ormai vediamo soltanto cartoni animati o spettacoli per ragazzi, poco più indietro a noi, qualche fila indietro, abbiamo cominciato a sentire delle vocine di due bambine che non erano per niente simpatiche. Infatti avevano sempre da dire contro gli altri, avevano delle parole abbastanza nette nei confronti di tutti gli spettatori intorno, che disturbavano, che non permettevano loro di vedere bene, eccetera, eccetera. E comunque questo era il quadro poco prima che lo spettacolo cominciasse. A un certo punto, quando lo spettacolo stava per iniziare, una di queste bambine si è seduta sul bracciolo, non sul sedile, per vedere meglio. Ovviamente c'erano tanti altri bambini avanti, dietro, di lato. Un papà, che non aveva capito nulla del carattere di queste due bambine, si è permesso gentilmente di dire alla nonna o alla zia, che erano lì con le bambine: per favore, potete dire alla bambina di sedersi, così anche gli altri bimbi possono vedere. Non aveva sentito nulla delle frasi abbastanza nette di queste bambine. E lì abbiamo tutti scoperto che se le bambine ci sembravano abbastanza aggressive, peggio erano la nonna e la zia, le quali hanno risposto in maniera molto secca, molto dura: quest'uomo neanche per sogno, se le mie bambine non possono vedere, neanche tutti gli altri devono vedere. Beh, non è sempre così, però questo piccolo racconto ci dice molto del mondo in cui noi viviamo. Vendetta, odio, rivalsa, arroganza, vincere sempre e comunque, sono dei sentimenti, delle attitudini che questo mondo quasi quasi innalza. Pensate agli eroi di Hollywood, come si chiamano, che sono Rambo, ex eroi, adesso ce ne sono altri, Terminator e comunque nomi simili. I protagonisti di queste pellicole, i più stimati, sono quelli che sono duri a morire, che spaccano tutto, che distruggono tutto, che non hanno riguardo per gli altri, devono vincere ad ogni costo. Questo è il mondo in cui noi viviamo, non è tutto così, ma siamo influenzati da questo modo di ragionare, siamo condizionati da questo modo di pensare. Una persona ha valore se è un duro, se vince, se spacca tutto, se va avanti. Ma la Bibbia afferma che una persona ha valore se è simile a Gesù. E Gesù è totalmente differente. Lui non è un duro a morire, lui ha dato la sua vita per gli altri. Lui non è un vendicatore, lui è estremamente contraddistinto dalla grazia e dal perdono. È completamente differente dal modo in cui noi siamo abituati a ragionare, a pensare. E oggi tutti noi abbiamo bisogno di andare ai piedi di Gesù per contemplarlo, per imparare da lui, per guardare da lui, per imparare di questa grazia, di questo amore. Facciamolo insieme guardando a un Vangelo, il Vangelo di Luca, esattamente al capitolo 7, in cui assisteremo al perdono che trasforma le vite. E vedremo quattro aspetti toccanti del carattere di Gesù, di questo carattere che trasforma le vite delle persone. Allora, ecco il contesto al brano che noi leggeremo. Gesù si trova in Galilea, molto probabilmente c'è una grande ostilità nei suoi confronti. Molti sono gli oppositori. Notate quello che si diceva al capitolo 7, versetto 33, riguardo lui. Gesù sta raccontando quello che veniva detto. Dice: è venuto Giovanni Battista, versetto 33, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Gesù si sta riferendo alle persone del tempo che erano avverse nei confronti di coloro che predicavano la verità, si erano già scontrate contro Giovanni Battista, dicendo che lui si isolava, che non stava con gli altri, che non mangiava con gli altri, non stava con le persone. Per questo motivo aveva un demonio. Ma poi le stesse persone accusavano anche Gesù del contrario, ovvero che stava troppo con i peccatori, che stava troppo con loro, che mangiava con loro. Si diceva Gesù è amico dei peccatori, ed era così. Non perché partecipasse ai peccati delle persone, quanto perché era venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ed è in questo contesto che troviamo il racconto che stiamo per leggere al versetto 36. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque l'uomo era di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse la donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Bellissimo episodio, bellissimo racconto, il perdono che trasforma le vite. E questo episodio non è da confondere con un altro racconto in cui c'è una donna in altri Vangeli che lava i piedi a Gesù. Anche in quel racconto, se ricordate, c'è un personaggio che si chiama Simone, ma non era un fariseo, era un lebbroso, era un altro racconto. In questo racconto invece guarderemo, come ho detto prima, quattro aspetti del carattere meraviglioso di Gesù e concluderemo che Gesù ha la potenza di trasformare le vite più distrutte e dei peggiori peccatori. Questa è la storia di questa donna che è stata trasformata da Gesù. Qual è il primo aspetto del carattere meraviglioso di Gesù che troviamo in questa storia? È la sua grazia stupefacente. Lo vediamo nei primi versetti, la grazia stupefacente di Gesù. Allora, come dicevo prima, ci troviamo probabilmente in Galilea e vediamo in questa storia che Gesù è stato invitato a mangiare a casa di un fariseo che si chiama Simone. Sapete, a quel tempo accadevano spesso delle situazioni simili a queste. Un personaggio importante, un maestro, entrava in sinagoga, insegnava e poi solitamente veniva invitato a casa di un fariseo. Erano eventi importanti, eventi straordinari. Oggi potremmo paragonarli quando arriva un capo di Stato, un guru in un posto, allora c'è tutta la folla che va a ascoltare e poi vengono invitati a ricevimento, a pranzo, a cena, questi importanti, con tanto di seguito. Ed era proprio quello che stava succedendo in quel momento, in quella città. Gesù era un personaggio noto, importante, che aveva seguito. Probabilmente era stato in sinagoga, forse il sabato, e poi era stato invitato a casa di Simone, il fariseo, per cenare o pranzare. Sapete, i farisei volevano far notare la loro posizione, volevano farla pesare al pubblico, agli altri, desideravano darsi importanza facendo inviti a casa propria di personaggi importanti. Però non vorrei che noi fossimo ingannati da questo invito, Non era un invito cordiale di Simone. I farisei odiavano Gesù con tutto loro stessi. Con la sua predicazione lui minacciava il loro status quo. Luca capitolo 6, una pagina più indietro, versetto 7, ci informa che i farisei si erano uniti e si erano accordati per tendergli dei tranelli e continuare ad accusarlo, per trovarlo in castagna. Ormai era stato deliberato, lo sappiamo da altri Vangeli, che Gesù doveva essere tolto di mezzo. Di conseguenza i capi religiosi del tempo cercavano di creare delle situazioni per mettere in atto il proprio piano. Per esempio, ricorderete che talvolta i farisei e i sadducei interrogavano pubblicamente Gesù con delle domande complicate sulle tasse da pagare o meno, su Cesare, su cose di questo tipo. Tutto per tendergli dei tranelli, tutto per farlo abboccare a proprio amo, per trovare questo errore, un pretesto nelle risposte che Gesù avrebbe fornito. Non ci sono mai riusciti. Così l'invito di Simone, non confondiamo, non era cordiale, non era gentile, perché dietro questo invito c'era tutto questo. E lo capiamo anche da come Gesù come ospite era stato trattato a casa di Simone. Abbiamo letto che lui non aveva dato il bacio per salutarlo, un segno di cordialità. Lui non aveva dato a Gesù dell'acqua per lavarsi i piedi, erano tutte strade polverose al tempo. Non aveva dato i suoi servi per pulire i piedi, non l'aveva fatto con Gesù, non era un invito cordiale. Una nota in particolare sui farisei, non so se sapete chi sono, comunque erano un'elite di persone, erano un numero chiuso, non ce n'erano più di 7.000 in tutto Israele. I farisei si autoproclamavano giusti, si dichiaravano pienamente rispettosi di tutti i precetti della legge e presentavano davanti agli altri la loro giustizia esteriore, la loro osservanza a tutte le leggi, a tutti i precetti. Ed erano così pieni di sé che ostentavano queste vesti lussuose. Queste vesti avevano dei campanellini in fondo che erano attaccati alla parte terminale del loro abito, in modo che mentre loro camminavano tra la gente, questi campanellini suonavano, tutti potevano notarli, tutti potevano guardare mentre loro si avvicinavano, si mettevano in mezzo alle piazze, alzavano le mani e pregavano. Si reputavano i protettori più puri della legge. E per questo si consideravano i pochi che potevano vantarsi di essere giusti davanti a Dio. Loro non toccavano mai le persone perché potevano contaminarsi. Sarebbero diventati impuri. I peccatori avrebbero potuto sconvolgere il loro status. Ma ora entra in scena Gesù, che stava coi peccatori, che toccava i lebbrosi, che raccontava della grazia del Padre, che parlava del fatto che lui era venuto a cercare e salvare il peccatore, che era venuto a portare il perdono di Dio. E questo dava un grande fastidio ai farisei, al punto tale che lo odiavano e volevano toglierlo di mezzo. Non solo questo, tra tutti i peccatori c'erano alcune categorie che i giudei ortodossi, i farisei, da cui i farisei erano disgustati. La prima categoria era quella dei pubblicani. Loro, i pubblicani, erano degli ebrei che lavoravano però per conto dei romani invasori e incassavano le tasse per i romani, benché fossero ebrei. Oltre a incassare le tasse di Roma, già pesanti, questi pubblicani, con l'appoggio dei romani, arrotondavano, esigendo un pagamento più alto del dovuto, così potevano intascare la differenza tra le tasse reali che dovevano pagare e quello che chiedevano. E così erano una categoria terribile di peccatori agli occhi puri degli ebrei ortodossi e dei farisei. Poi c'era una seconda categoria di peccatori che era ripugnante agli occhi dei farisei ed erano i conciatori di pelle, perché ai loro occhi era abominevole per una persona toccare degli animali impuri. Poi c'era una terza categoria di peccatori, erano gli ubriaconi, erano disgustati dagli ubriaconi. Ma forse la categoria peggiore dei peccatori per i farisei erano le prostitute. Erano delle donne perciò talvolta erano impure per il ciclo, in più erano impure per quello che facevano. Il peggio del peggio che si poteva trovare in Israele tra i peccatori, per i farisei erano le prostitute. E Gesù, abbiamo letto il versetto 34, era criticato perché stava proprio con i pubblicani e i peccatori. Tutte quelle categorie di persone che davano disgusto ai farisei, Gesù stava proprio con loro e mostrava loro il perdono, la grazia. E per questa ragione era odiato. E Simone era un fariseo. Il suo non era un invito cordiale. Faceva parte di quella strategia che i farisei avevano adottato per prendere in errore Gesù, con il fine ultimo di accusarlo e ucciderlo. Questo sfondo ci fa capire tanto del carattere meraviglioso di Gesù. La sua grazia stupefacente. Pur essendo conscio di tutto questo, quando Simone lo invitò, accettò l'invito, andò a casa sua. Pensa al tuo peggior nemico, ti invita a casa, cosa penseresti? Gesù è andato. Non solo va in quella città, non solo va in quella sinagoga, ma va proprio a casa di quel fariseo. Che grazia impressionante quella di Gesù, che grazia stupefacente. Accetta di entrare nella tela del ragno perché vuole mostrare tutta la sua grazia anche a quell'uomo. Così i farisei obiettavano che Gesù stava con i peccatori, ed era vero. Non c'è peggior peccatore di quella persona che si considera totalmente giusta davanti a Dio. Simone si considerava migliore di Gesù. Non aveva bisogno di Gesù, del perdono. Lo faceva per la sua autostima o solo per trarlo in inganno. Lui non si contaminava con i peccatori come faceva Gesù. Lui praticava tutti gli aspetti esteriori della legge. Ma Gesù era lì per dirgli che anche lui aveva bisogno della grazia e del perdono. C'è un'altra persona che lì in quel momento riceve una dimostrazione di grazia da parte di Gesù. Guardate il versetto 37. Luca comincia dicendo, ed ecco, con questa espressione Luca sta indicando un colpo di scena. Ci sta dicendo che sta per accadere qualcosa di incredibile, di scioccante, ci sta avvertendo che qualcosa di straordinario sta per accadere. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice che poi è entrata in casa. E questo termine peccatrice era un termine che veniva usato proprio per indicare in maniera specifica le prostitute, una delle peggiori categorie di peccatori per la società. Immaginiamoci questa scena allora in quella casa. Siamo a casa di Simone, un fariseo, una persona importante, è un'occasione importante, c'è un ospite famoso, Gesù. A differenza di quello che accade oggi, quando arriva un VIP in città dove ci sono tutti i bodyguard, arrivano con gli elicotteri in un luogo sconosciuto, un ristorante sconosciuto, nessuno può avvicinarsi. A quel tempo invece si usava aprire le proprie porte delle case, non per far entrare le persone, ma per permettere alle persone di guardare questi personaggi importanti e di ascoltare i dibattiti religiosi o gli argomenti che venivano dibattuti, appunto. Anche questa donna peccatrice, insieme a tutta la folla della città, va per ascoltare e per vedere. Così c'era questo tavolo al centro di questa stanza dove era appoggiato il cibo. Non era un tavolo alto con le sedie o gli sgabelli come noi possiamo pensare, siamo nella cultura medio orientale, i tavoli erano bassi, non c'erano le sedie, gli sgabelli, si sedevano per terra o al massimo su dei cuscini. Così le persone erano disposte attorno al tavolo nello stesso modo, corpo e faccia in direzione del centro del tavolo per poter prendere cibo, per poter discutere, e i piedi nella direzione opposta al tavolo, piedi sporchi, piedi pieni di polvere, di terra. Così Gesù e Simone si siedono per terra intorno al tavolo con i piedi rivolti nella direzione opposta, tutte le persone potevano ascoltarli e guardarli. Ed ecco, arriva una donna, una peccatrice, non fa come fanno tutti gli altri, lei non si ferma all'uscio della stanza, ma entra, bypassando tutte le regole, attraversa la stanza, si mette ai piedi di Gesù e versa su questi piedi dell'olio profumato. Molto interessante osservare la nota che fa Luca, che sottolinea che quella donna era di quella città. Tutti la conoscevano, tutti sapevano il suo mestiere, tutti sapevano chi fosse. E Luca ci informa che questa donna si trovava lì perché aveva saputo che Gesù sarebbe stato in quella casa. Da chi l'aveva saputo, come? È interessante, forse lo vedremo più avanti. Sta di fatto che questa donna era già andata lì con un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Sapete, non tutti gli oli venivano conservati in un vaso di alabastro. C'era olio, olio, vaso e vaso. Il vaso di alabastro era un vaso pregiato, conservava meglio il profumo dell'olio e era fatto in un modo che aveva un tappo che impediva la fuoriuscita dell'olio anche accidentalmente. Se voi doveste contenere qualcosa di prezioso, non prendereste un cartone sgangherato, prendereste una custodia di valore che conserva, che protegge il contenuto prezioso che volete trasportare. Così era per l'olio. Dato che il vaso era così pregiato di alabastro, l'olio contenuto in questo vaso era ancora più pregiato. Questa donna è andata con un olio molto pregiato da Gesù. Dovevi lavorare circa un anno per comprare un vaso pieno di olio di alabastro, un olio profumato, specifica Luca, usato solo in rare occasioni, a volte per le sepolture. Il suo valore commerciale più o meno era lo stipendio di un anno. Questa donna lo ha portato per donarlo tutto a Gesù. In quella casa, quel giorno, Gesù aveva un appuntamento con due peccatori, non solo con un fariseo che non si sentiva bisognoso della grazia e del perdono, ma anche con una donna. Uno si considerava giusto, l'altra sapeva di essere una grande peccatrice. E Gesù era lì pronto a mostrare grazia, perdono ad ogni tipo di peccatore. Siamo qui anche noi oggi. E io penso che Gesù ha un appuntamento anche con noi. E forse ci sentiamo troppo giusti, tanto da meritarci il paradiso. Forse ci sentiamo abbastanza osservanti della religione, così da pensare che non abbiamo così bisogno del perdono di Gesù. Ma Luca ci ricorda che abbiamo un grande bisogno della grazia di Dio. Forse ci sentiamo troppo sporchi, troppo peccatori per ricevere il perdono. Beh, Gesù ci ricorda che la sua grazia è sovrabbondante. Non c'è nessun peccato che lui non possa perdonare e non voglia perdonare. Così il primo aspetto meraviglioso del carattere di Gesù è osservare, guardare a questa grazia stupefacente. Però c'è un secondo aspetto, che è la sua grande potenza, versetto 38. Allora vorrei che ripensassimo per un istante a questa posizione in cui sono tutti seduti, alla scena di queste persone, Gesù attorno al tavolo, con le persone che osservano questa donna ai piedi di Gesù. E mentre questa scena sta andando avanti, mentre Gesù e Simone stanno continuando a discutere, mentre prendono cibo, vediamo che c'è una grande trasformazione che sta avvenendo nel cuore di questa donna. Ascoltare Gesù, stare ai suoi piedi, gustare la sua grazia, il suo amore, l'ha trasformata completamente. Ed è scritto che piangeva, avete notato? Letteralmente è scritto che pioveva, non c'è scritto che piangeva, pioveva. Pioveva di lacrime sui piedi di Gesù. Continuava a piangere dall'inizio alla fine, non si fermava mai. Cosa manifesta questa azione se non un grande amore per colui che la perdonava, se non un serio pentimento per la sua vita passata e presente? E con quelle lacrime lavava i piedi del Maestro. Poi c'è scritto che li asciugava con i suoi capelli. Allora immaginate, per poter fare questo, cosa ha dovuto fare? Ha dovuto sciogliere i suoi capelli. Sapete, per quella cultura era una cosa vergognosa che una donna si sciogliesse i capelli in presenza di uomini. Lo facevano le prostitute, lo facevano le donne divorziate che vivevano ai margini della società. Erano loro che si mostravano con capelli sciolti per attrarre i uomini a loro. Invece quella donna, per amore di Gesù, si è sciolta i capelli pubblicamente, anche se la sua reputazione sarebbe stata definitivamente distrutta. Mai si sarebbe dovuta fare una cosa simile, mai alla donna, ma Mai sarebbe, quella donna avrebbe dovuto fare quello, eppure non importava a lei. Pioveva di lacrime, si è sciolta i capelli e poi leggiamo che adesso stava baciando senza sosta i piedi di Gesù. Vi ricorderete il racconto del figlio prodigo di Luca 15, quando leggiamo che il padre vide da lontano il figlio che arrivava, corse e lo baciò e lo ribaciò. Lo stesso termine che viene usato in quella parabola è usato qui per questa donna. Questa donna ha continuato a baciare e ribaciare i piedi di Gesù tutta la sera. E anche Gesù lo ha sottolineato poco dopo, quando ha detto al versetto 45 a Simone: tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi, non ha smesso, ha continuato. Questi piedi sporchi dal cammino, dalle strade, sporchi ancora perché Simone neanche aveva dato dell'acqua a Gesù per lavarli, non aveva dato dei servitori, eppure questa donna baciava i piedi di Gesù. Questa è la storia di una donna che è trasformata dall'amore di Gesù, che è totalmente conquistata dall'amore di Gesù, dal suo perdono, dall'incontro con Lui, da ascoltare quello che stava dicendo, da stare lì ai suoi piedi. E miei cari, nessuna trasformazione arriverà mai fino a quando noi non avremo questo incontro personale con Gesù, fino a quando decideremo di andare a Lui, di ascoltarlo, di stare ai suoi piedi, fino a quando ci sentiremo abbastanza buoni e giusti da meritarci qualcosa davanti a Lui. Questa donna, ai piedi di Gesù, vede la sua vita completamente perdonata alla luce di questa grazia che Gesù offre. E quello che sta accadendo lì è una evidenza straordinaria di questa trasformazione che è avvenuta nell'anima sua. Questa trasformazione che ha prodotto pentimento, che ha prodotto lacrime, che ha prodotto amore per Gesù, che ha prodotto volere stare Gesù al di là della sua reputazione, colui che aveva parole di vita eterna per lei. Sapete, il mondo è fatto da questi due tipi di persone, anche oggi. Quelli, le stesse persone che erano lì, presenti con Gesù in quella stanza, abbiamo i Simone, quelli freddi, quelli che pensano di essere giusti, pensano di meritarsi qualcosa, di non aver bisogno del perdono di Dio, di camminare abbastanza dritto per meritarsi qualcosa. Poi abbiamo persone che si riconoscono peccatori davanti alla grazia di Dio. Qualsiasi cosa succeda nella nostra vita, solo Gesù può cambiarla. Lui può. Lui ha il potere di farlo. Lui ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Di Lui hanno detto: solo Tu hai parole di vita eterna. E quando il cieco ha incontrato Gesù e poi hanno chiesto di Lui, Lui ha detto: guarda, non so nulla, ma una cosa posso dire, che prima ero cieco e adesso ci vedo. Perché? Perché Gesù ha cambiato la sua vita. Tu non puoi cambiare la tua vita, hai bisogno di Gesù. Non puoi trasformarla, puoi produrre dei cambiamenti esteriori, puoi produrre osservanza alle regole, ma se tu vuoi la vita, vai a Gesù. Chiedi il suo perdono, ammira la sua grazia, chiedi la sua salvezza e Lui farà quello che è impossibile che accada diversamente. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Beh, la Bibbia lo chiama il peccato, ovvero questa condizione terribile davanti a Dio. Si tratta delle nostre azioni, si tratta del nostro modo di pensare naturalmente, si tratta della nostra separazione con Dio. Perché siamo così freddi alle cose spirituali? Perché non amiamo correre ai piedi di Gesù? Peccato! Ma Gesù viene al peccatore perduto, morto, e gli dà la vita. Molte persone cercano di cambiare. Certo, possono avvenire quei cambiamenti esteriori, ma solo Gesù ha il potere di trasformare. E se questa trasformazione non è ancora avvenuta oggi nella tua vita, io voglio darti un grande consiglio, una grande raccomandazione. Non io, la parola di Dio, lo puoi vedere qui. Io ti posso indicare solo la strada. Vai a Gesù con tutte le lacrime che puoi piangere di pentimento. Vai con tutta la tua reputazione rotta, credendo in colui che ha detto di essere il Messia, il Salvatore, colui che può perdonare. Così ritorniamo alla nostra scena. Agli occhi della gente era una situazione molto strana, stava diventando addirittura complicata, forse direi compromettente per Gesù. Si trova in un posto ostile dove qualcuno gli sta tendendo un tranello, è sotto accusa di stare con i peccatori e adesso arriva una donna che davanti a tutti lo tocca, lo bacia, si scioglie i capelli, lo abbraccia, piange. E tutti avevano pensato, ma lui conosce questa donna? Se noi fossimo stati lì forse avremmo detto, ah, io non conosco questa donna, è lei che fa tutto questo. Al contrario, Gesù non pensa e non pronuncia neppure queste parole, che grazia, la lascia fare, non dice una parola. E questo ci incammina verso il terzo aspetto del carattere meraviglioso di Gesù, non soltanto questa grazia stupefacente, non soltanto questa potenza che trasforma, ma guardate la sua divina onniscienza, versetti 39 e 40. Allora ripetiamo, Simone, gruppo dei farisei ostile a Gesù, sicuramente sarà stato disgustato quantomeno da questa scena che stava vedendo vicino a lui. Una peccatrice delle peggiori possibili era lì, in più una donna. E per giunta Gesù lascia fare. Non ferma la sua adorazione. E Luca ci dice il pensiero che è passato per la testa a Simone, versetto 39, il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, non ha pronunciato queste parole, ha pensato, costui se fosse un profeta, saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una peccatrice. Così il primo pensiero disgustoso di fariseo guardando questa scena è, lui non è neanche un profeta. Abbassa lo standard a cui pensava che Gesù poteva essere arrivato. Abbassa il suo giudizio su Gesù. Non solo non è il Messia, non solo non è chi dice di essere, non è neanche un profeta. E il versetto 40 per me è incredibile. E guardate cosa dice Luca. E Gesù rispondendo gli disse, non ha parlato Simone, ha solo pensato, ma Luca ci dice che adesso Gesù ha visto i suoi pensieri e ha deciso di rispondergli. Simone pensava che non fosse il Messia, non fosse neppure un profeta, ma Luca al contrario ci sta dicendo che è molto di più di un profeta. Lui è Dio, lui è proprio il Messia che conosce profondamente quella donna e quell'uomo, sa tutto quello che pensa Simone, senza che neanche lui debba parlare. E a quel punto Gesù risponde raccontando una storia, che in effetti è la stessa identica storia di Simone e della donna, però ha cambiato il nome, ha cambiato i personaggi, sta raccontandogli la loro storia. Gesù è il creditore in questa storia e ci sono due debitori, che sarebbero Simone e la donna. Uno è un debitore di 50 denari, l'altro è debitore di 500 denari. Il primo debitore rappresenta Simone, ovvero la persona che pensa di avere un piccolo debito di fronte a Dio, solo 50 denari, poca cosa. Simone, che in definitiva si sentiva giusto davanti a Dio. E il secondo debitore si riferisce alla donna, lei si sentiva una grande peccatrice, sporca, indegna, imperdonabile. 500 denari era la cifra del suo debito. Sapete, un denaro a quel tempo era la paga di una giornata, così un debitore aveva un debito di 2 mensilità più o meno e l'altro debitore aveva quasi 2 anni di debito da pagare. Comunque, al di là della considerazione di quanto grande fosse un debito rispetto all'altro, c'era una cosa che accomunava questi debitori: nessuno dei due poteva pagare il debito, era troppo grande per lui. E visto che non avrebbero mai potuto pagare questo debito, allora il creditore c'è scritto che usò grazia verso entrambi e ha condonato il debito di entrambi. Che bello sarebbe se domani andassi tu in banca, vai, il direttore ti dice, il mutuo? Bene, pagato, tranquillo, fatto. Più o meno la stessa cosa. Una storia bellissima che Gesù sta raccontando, ricordiamoci, in risposta al pensiero di Simone. Quale insegnamento possiamo imparare su Gesù da questa scena? Quali evidenze ci porta il fatto che Gesù abbia iniziato a raccontare la storia proprio nel momento in cui Simone ha avuto quel pensiero? Beh, c'è solo una conclusione che possiamo concludere. Gesù è onnisciente nel modo in cui solo Dio può esserlo. Gesù sapeva tutto di quella donna, tutto di Simone, conosceva i pensieri, le attitudini, la vita. Gesù sa tutto di noi, nulla gli è segreto, nulla può essere nascosto davanti a Lui. Nessun tipo di sentimento o di considerazione a suo e a tuo riguardo può essere tenuta segreta davanti a Gesù. Fare dubbioso, il criticismo, oppure l'amore sincero verso di Lui, sono per Lui cose note, cose familiari. Non deve indovinare, non deve presupporre, non deve interpretare, Lui sa. Niente del tuo stato d'animo, della tua consapevolezza di stato di peccato è nascosto davanti a Gesù. Così come tutto quello che riguarda la tua salvezza. Gesù è divinamente onnisciente, conosce ogni cosa, ogni cosa possibile, ogni cosa reale, ogni evento, ogni creatura del passato, del presente, del futuro, ogni dettaglio della vita di ogni essere in cielo, in terra, sottoterra. Tutto gli è perfettamente chiaro. Questo è Gesù con il quale noi abbiamo a che fare. La moglie di Simone non sapeva, se ne avesse una, non lo so, cosa stava pensando suo marito, oppure magari si conoscevano molto bene. La moglie indovina spesso. Nessun invitato poteva pensare a quello che stava pensando il proprio vicino. Eppure Gesù conosceva i pensieri di tutti. E la cosa meravigliosa di questa storia è proprio questa, che è proprio colui che conosce ogni cosa. È proprio Lui a offrire grazia e perdono. Colui che conosce le cose peggiori, che non racconteremmo mai, proprio Lui a offrire perdono. Voglio incoraggiarti in questo appuntamento che tu hai oggi con Gesù ad andare a Lui, a confessargli quello che Lui già sa e a dichiarare il grande desiderio che tu e bisogno hai di essere perdonato. Lui sa tutto. Così abbiamo visto riguardo a Gesù questa grazia stupefacente, questo potere che trasforma, questa onniscienza divina, e poi arriviamo al versetto 40 e guardiamo questo meraviglioso perdono che Lui sancisce. Qui arriviamo al punto più alto della storia, era tutto un contorno questo, qua arriviamo al momento clou, punto centrale. Gesù che sta raccontando proprio le vite di quelle persone che sono con Lui, con altri nomi. Ma adesso Gesù comincia a stringere il cerchio e fa una domanda diretta proprio a Simone. Secondo te, chi di loro amerà maggiormente il creditore? E dobbiamo osservare che la risposta di Simone è ancora fredda, mostra tutta la sua sicurezza, il suo senso di autogiustizia. E lui inizia con la risposta con questa parola, ma è dietro quello che aveva appena pensato, come cerca di mascherare i fatti. Maestro, quanta arroganza c'è in questa espressione. Versetto 43, leggiamo questa risposta, ritengo, è sarcastico quasi, è un insulto alla sua intelligenza. Gesù, ma che domanda mi stai facendo? Ma che domanda banale, non sono un bambino. Io so distinguere tra 50 e 500. Mi stai insultando, sei venuto a casa mia per insultarmi. Quando era lui che tutto il tempo stava insultando Gesù con le sue azioni, con i suoi pensieri, con quello che pensava di lui. Gesù risponde, è giudicato rettamente. Non a caso Gesù usa il termine giudicare. Come fariseo, Simone usava la legge per giudicare gli altri, per dire loro, continui a sbagliare. Tu non osservi la legge, io sì, tu no. Metteva i pesi addosso alla gente con le tradizioni che avevano creato dalla legge. La legge non era più neanche tanto così importante quanto la tradizione dei farisei. E Gesù le ha detto, voi mettete dei pesi addosso alla gente che neanche voi siete in grado di portare ai farisei. Siete dei sepolcri imbiancati, siete morti dentro, pieni di giudizio. Mentre Gesù, al contrario, diceva, io sono venuto per cercare e salvare quello che è perduto. E così osservate l'amore di Gesù e leggiamo qui che risponde a Simone, però sta guardando la donna. Guardate che amore, Gesù, versetto 44, e voltatosi verso la donna, disse a Simone. La donna è dietro di lui, però sta parlando con Simone. Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi. Ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato dell'olio sul capo, ma lei ha cosparso di olio profumato i piedi. Simone, tu non mi hai dato nulla, se non la tua ostinatezza, se non far notare la tua giustizia, se non giudicarmi nel tuo cuore. Ti sei sentito già giusto, senza bisogno del mio perdono. Invece questa donna ha dato tutto per l'amore che ha per il suo Salvatore. Ha pianto dirotto, si è sciolto i capelli, ha baciato. E io dico, dice Gesù, i suoi peccati sono perdonati. Tu, Simone, ti senti giusto, ma non riceverai il perdono che io offro. Lei ha riconosciuto il suo bisogno di un Salvatore, perciò i suoi peccati sono perdonati. E Gesù dà un principio al versetto 47. I suoi molti peccati, 500 denari, sono perdonati. E il principio è questo. Un grande amore viene da un grande perdono. Un grande amore è il risultato di un grande perdono. Non è sentirci giusti e obbedienti che ci spingerà ad amare Gesù di più, ma riflettere sul fatto che a causa dei nostri peccati saremmo già dovuti essere morti se non fosse per la grazia di Dio. Non è l'ubbidienza a Dio che produce amore, ma è l'amore che produce ubbidienza. Quell'amore viene prodotto dalla consapevolezza che abbiamo ricevuto un perdono così grande, così immeritato. Non sentiamoci troppo giusti, non sentiamoci troppo farisei davanti a Dio e davanti agli altri. Abbiamo bisogno del Vangelo che trasforma le nostre vite. Noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo. È la grazia di Dio che ci spinge in una vita più santa, non una regola. Al versetto 48 arriviamo al nocciolo di questa storia, ci chiarisce quello che era già successo. Il tempo del verbo di questo versetto ci fa comprendere quello che era già successo alla donna. Versetto 48, poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Letteralmente è scritto, i tuoi peccati sono già stati perdonati. E questo è il punto della storia. La vita di quella donna era già stata trasformata. Forse si erano già incontrati in un altro momento, in un altro luogo, e questo perdono c'era già stato. Forse da Gesù aveva saputo che sarebbe andato a casa di Simone. E questa trasformazione è evidente dal fatto che è andata preparata col vaso, con l'olio. Dato che questo perdono era già stato elargito, la donna ha preso quell'olio, l'ha sparso ai piedi di Gesù. Perché? Perché un grande amore deriva da un grande perdono. Qua c'è una domanda per tutti noi, miei cari, che tipo di amore abbiamo per Gesù? Quanto è sincero, quanto è tenero, quanto è vero? Beh, queste cose significano tanto di come in realtà noi ci stiamo considerando davanti a Lui. Perché senza troppe parole il nostro amore parla e dice come noi ci presentiamo davanti a Gesù. Perché a poco amore corrisponde una comprensione insufficiente di questo grande perdono che abbiamo ricevuto. A poco amore corrisponde una autovalutazione troppo spinta della nostra autogiustizia, della nostra autoubbidienza. Al contrario, se abbiamo un amore grande per Gesù, se vogliamo servirlo, se nel nostro servizio per Lui non c'è mai tanto un fattore costo, se la testimonianza per Lui non ha veramente da considerare quanto grande il prezzo, ma è una gioia, allora veramente siamo consci di questo grande perdono che abbiamo ricevuto. Molti cristiani nel mondo lo hanno dimostrato, hanno lasciato tutto per Gesù, tutto. E l'Apostolo Paolo lo diceva, avevo un pedigree perfetto in Filippesi capitolo 3, ero questo, quest'altro, avevo fatto quest'altro, ma poi ho preso tutto, l'ho considerato tanta spazzatura al fine di conoscere Gesù. Miei cari, questo testo di Luca ci mostra che c'è un perdono che è in grado di trasformare le vite. Io mi interrogo se dico di essere un credente, ma la mia vita non appare tanto trasformata. Perché questo perdono che Gesù dà è vero, è potente, trasforma le vite. Preghiamo che possiamo sentirci dei peccatori che abbiamo bisogno del perdono di Dio. Salvati per grazia, viviamo per grazia, serviamo Lui per grazia e un giorno arriveremo a Lui, sempre per la sua grazia. Amen. Preghiamo. Caro Padre, voglio ringraziarti per la tua parola che ci hai lasciato. Quanto è bella, quanto è meravigliosa e quanto è bello riflettere sul carattere di Gesù. E Signore, non siamo come Gesù, abbiamo bisogno di stare ai suoi piedi. Molte volte assomigliamo come quelle bambine, quella nonna, quella zia. Siamo così condizionati da questo mondo in cui viviamo, ma non vogliamo neanche dare la colpa al mondo in cui viviamo, Signore, è il nostro cuore. Io voglio supplicarti per chi non ha conosciuto il vero perdono, che oggi possa qui trovarlo in te, che possa conoscere da vicino il tuo carattere meraviglioso, la tua potenza che trasforma. Signore, per tutti noi che siamo credenti, che abbiamo fatto una professione di fede, Signore, voglio supplicarti che la nostra vita possa manifestare di più il carattere di Gesù. Abbiamo bisogno di te. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Vi auguro una buona settimana. Se Dio vuole, ci vediamo mercoledì. Per chi vuole qui, fisicamente, al nostro incontro delle 20:30. Per chi non può, ci sarà il collegamento su Live Sites e possiamo seguire da lì questo incontro. Per gli altri ci vedremo, chi fa il corso venerdì sera, e per tutti gli altri domenica al culto. Dio vi benedica. Amen. Adesso puoi fare rumore.